L'Evangelista Matteo riepiloga l'attività di Gesù in queste tre azioni che corrispondono alle necessità del popolo. Il primo è l'insegnamento nelle loro sinagoghe, il secondo la predicazione dell'Evangelo del Regno e il terzo è la guarigione dalle malattie, dalle infermità. Ora, l'insegnamento nelle sinagoghe è molto importante perché nelle sinagoghe si legge la Santa Scrittura. Quindi il Signore, dopo la proclamazione della legge dei profeti, interviene Lui e poi dichiara che quanto è scritto è portato a compimento. Difatti, egli, la prima parola che dice quando annuncia, l'abbiamo già visto, il tempo è compiuto. Si intende il tempo profetizzato nelle sante scritture. Non c'è più, quindi, l'attesa del realizzarsi delle profezie, perché le profezie si stanno compiendo in lui. Ora, questo compimento delle sante scritture prepara appunto il secondo intervento del Signore, che è la proclamazione del Vangelo del Regno. Ora, questa proclamazione è propria di Gesù. Solo Lui può annunciare l'Evangelo. E quindi annunciare quella buona notizia nella quale vuole introdurre tutti gli uomini. In rapporto a Israele, egli mostra il compimento delle scritture. In rapporto a tutta l'umanità, egli mostra che l'Evangelo è la buona parola, la buona notizia nella quale tutti siamo chiamati ed essere introdotti. Non c'è più una divisione tra il popolo eletto e le genti come massa. È un'unità che confluisce in lui e quindi nella Chiesa. Questa buona notizia ha in sé la caratteristica di penetrare nel pensiero nostro, di profumarlo con la verità evangelica, cioè di togliere dal nostro pensiero tutto quello che è morto e che quindi manda cattivo odore. Quanti pensieri la mente dell'uomo formula che mandano cattivo odore? Come dice il Signore, ciò che contamina non è quello che entra nell'uomo, ma quello che esce dal cuore dell'uomo. Dal cuore dell'uomo escono i cattivi pensieri. Poi fa un lungo elenco di 14 generi di pensieri cattivi. Quindi, quando il Vangelo è entrato nella mente, scende nel cuore, cioè nell'intimo della persona, e lo scalda. Come dicono i discepoli di Emmaus, non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci spiegava le scritture lungo la via? Così il Signore viene e continua a venire in seno al suo popolo per portare quella parola evangelica che, come dice nella sinagoga di Nazareth, citando il capitolo 61 di Isaia, è l'evangelizzazione dei poveri, è il sanare i cuori affranti, è fasciare le ferite, è proclamare l'anno di grazia, la scarcerazione dei prigionieri. Inizia questa missione di sanazione dell'umanità che avviene proprio attraverso l'annuncio evangelico. Poi, per indicare che il popolo è liberato dalle forme di schiavitù, il Signore guarisce le varie forme di malattie che sono in seno al popolo, anticipando in modo limitato, perché è chiaro che chi è sano tornerà a essere ammalato, anche chi è risuscitato tornerà nel sepolcro, ma anticipa come pegno, come speranza, come promessa, la redenzione del nostro corpo, come dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani, quando cioè il corpo dell'uomo sarà riscattato e allora con esso tutta la creazione sarà liberata dalla vanità e sarà introdotta nella gloria dei figli di Dio, come dice sempre l'Apostolo al capitolo 8. Questa notizia della presenza del regno di Dio in Gesù si diffonde in tutta la Siria. La Siria è la provincia romana a cui appartiene la terra di Israele, quindi la provincia nella quale è sorta la grande luce che illumina coloro che sono nelle tenebre, nell'ombra di morte. E da qui l'Evangelo si espanderà nel mondo intero. Quello che colpisce le persone è questa forza di guarigione che c'è in Gesù, tanto che a Lui offrono tutti coloro che sono infermi, colpiti da varie malattie. Il Vangelo dice offrivano a Gesù, è tradotto condussero, ma è molto più bello il verbo offrire, cioè glieli consegnavano e Gesù non li rifiutava. Per cui questo atto di offrire implica la fede, implica appunto che la prima guarigione dell'uomo avviene nel suo cuore, nella sua persona, perché il nostro spirito ha una grave malattia che è l'incredulità. L'incredulità è figlia del dubbio, mentre il dubbio è il principio della scienza. Vedete, la stessa situazione umana, il dubitare, porta il progresso della conoscenza dell'uomo nell'ambito naturale, e questo, sapete, è nato con Galileo soprattutto, che non ha voluto accogliere solo quello che con certezza poteva sperimentare in ambito della scienza. Poi hanno confuso il suo pensiero, ma non apriamo il capitolo di Galileo, era solo per precisare la distinzione tra la scienza e la fede, cioè il dubbio, principio di conoscenza nell'ambito naturale, è invece principio di ignoranza nell'ambito della fede, perché la fede implica l'adesione piena, senza dubitare, alla parola del Signore, quindi al Signore Gesù. Per cui coloro che credono in Lui gli offrono i loro malati e questi sono trattenuti da varie malattie e tormenti. Ora comprendiamo bene che le malattie, con i conseguenti tormenti, sono contro la natura dell'uomo. Perché dice il libro della Sapienza, Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. E dice più avanti, se tu avessi odiato una creatura, non l'avresti creata. È chiaro che Dio crea chi ama, come già abbiamo visto anche in precedenza. Ora l'Evangelo elenca varie forme di malattia. Cioè elenca tre forme, indemoniati, traduco alla lettera, lunatici e paralitici. Ora potremmo leggere in queste tre malattie una progressione di malattia. Il demonio, prima di prendere il corpo, prende lo spirito dell'uomo. Cioè entra nelle facoltà naturali dell'uomo e le piega alla sua volontà, ingannandolo, seducendolo, e quindi poi prende possesso anche del suo corpo. Per cui ci possono essere indemoniati che lo sono nello spirito, lo sono nell'anima e non lo sono nel corpo. Per cui non si vede la presenza demoniaca in loro se non nel loro pensiero e nella loro parola. È chiaro che coloro che governano campi di concentramento, che infieriscono sulle persone con crudeltà disumana e terribile, sono indemoniati. Il loro intelletto è preso dal demonio, anche se le loro facoltà, anche se fisicamente non appaiono tali, ma lo sono. L'esempio è quello nella sinagoga, che poi leggeremo più avanti, quando quell'uomo all'improvviso esplode contro Gesù. Era entrato in sinagoga normale, nessuno lo sapeva che era indemoniato. È solo per la presenza di Gesù che viene fuori il demonio. Così punto, possiamo dire, per la proclamazione del Vangelo viene fuori il Satana. Finché noi facciamo chiacchiere nella Chiesa di Cristo, se ne sta tranquillo, anzi si diverte che noi facciamo sempre più chiacchiere. Ma quando annunciamo il Vangelo, drizza, scusatemi l'espressione, le corna e si prepara la battaglia, perché sente che è colpito dentro a se stesso. Quindi la Chiesa, se vuole stanarlo, deve proclamare il Vangelo. Ma non solo per stanare il Satana, ma per cacciarlo via. Perché il Vangelo è il grande esorcismo che viene fatto nell'umanità, oltre che sanare. Poi ci sono i lunatici, che noi traduciamo con epilettici, perché gli antichi vedevano che era una malattia che andava e veniva. E allora l'avevano attribuita all'influsso lunare. Io non mi intendo di medicina, potrebbe anche essere in parte vero, io non sto qui a difendere gli antichi. Per cui possiamo dire che ci sono anche nell'umanità, cioè anche nella persona, delle fasi più o meno acute a livello di malattia spirituale. E infine il terzo dato, cioè la paralisi, l'essere paralizzati dal grave vizio capitale che è l'accidia. L'accidia fa strage, perché l'accidia non è tanto l'opposizione aperta, è l'indifferenza, è diventare di gomma, tutto. rifiuto è respinto, è diventare persone che non hanno più interesse per la vita spirituale. E questa è veramente la paralisi, è una paralisi dello spirito. Per cui il Signore guarisce tutti. Non c'è malattia così forte che non sia guarita dal Signore. Ora, io penso che il Signore ci voglia molto bene e che se noi lo accogliamo sempre di più in mezzo a noi, sia con l'ascolto della sua parola, con l'amore verso di lui, con il cuore aperto e purificato dalle nostre colpe, col pentimento, il sacramento stesso della riconciliazione, la sua presenza è benefica. Che lui si faccia presente fa subito del bene, ma non solo del bene all'anima, ma fa del bene anche al corpo. Ci sono malattie in mezzo a noi che, come già vi ho detto più volte, sono malattie spirituali che si riflettono nella psiche e nel corpo. Non c'è divisione nell'uomo, c'è distinzione ma non divisione. La mia persona, se non è sana nello spirito, diventa malata anche nella psiche e nel corpo. Il peccato non è una, come purtroppo non si parla giustamente, Dio punisce nel corpo perché tu pecchi nello spirito. È che insediandosi nello spirito il peccato inficia l'anima e il corpo. Di conseguenza, perché siamo un'unità, non sono realtà diverse. Un uomo che pecca, che si dedica ai vizi, che fa questo, che fa l'altro, è chiaro che appare evidente che si ammala, perché agisce contro natura, cioè esagera in quel vizio che è contro natura. Capite? Ma anche un peccato intellettuale, di orgoglio ad esempio, che sembra esternamente non toccare le azioni della persona, accolto in sé, penetra in profondità anche nella psiche, cioè nella nostra vita, e quindi si manifesta anche nel corpo. È questo che il Signore vuole insegnarci. Allora vuole essere presente in mezzo a noi proprio per sanare l'uomo, cominciando dalla radice, che è lo spirito, e quindi salendo e purificando tutto l'uomo. Ecco, quindi una società che vive in una salute morale ha in sé una forza maggiore di una società che vive nella dissolutezza, nel peccato e anche lontana dal Signore. La conclusione è questa: che le folle cominciarono a seguirlo. Ora il verbo seguire è un verbo forte nel Vangelo, perché è proprio dei discepoli. Cioè si costituisce la Chiesa. La Chiesa è fatta da persone che sono evangelizzate e sanate e che seguono il Signore, proprio perché sono grati a Lui, perché ha liberato il loro cuore, la loro mente dalle tenebre e ha dato forza e salute al loro corpo in modo da poterlo seguire. E così noi sentiamo che dall'elenco dei territori che l'Evangelista fa, quindi parte appunto dalla Galilea, dalla Decapoli, che sono le città attorno al lago e Tiberiade, con confederazioni di città pagane, poi dalla Giudea e da Gerusalemme, poi dal di là del Giordano, l'attuale Giordania, ecco, in poche parole, da tutta questa zona mista e pura come Gerusalemme e la Giudea e mista come la Galilea e la Decapoli al di là del Giordano, si forma la Chiesa nell'unità di Cristo. Come dice infatti l'Apostolo tra gli Efesini, egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia.